I Vangeli dalla A alla Z, programma radiofonico con padre Alberto Maggi e padre Riccardo Perez Marquez, in onda ogni ultimo giovedì del mese dalle ore 21.30 alle ore 22.30 su agoradio.it.
E noi ricordiamo ai nostri ascoltatori, gli ascoltatori anche che frequentano il sito Vannucci, Centro Studi Biblici Vannucci di Montefano, di star tranquilli perché possono riascoltare sia questa puntata che le puntate già andate in onda e anche le successive, perché no, in podcast, quindi possono comodamente scaricarsi l'intera trasmissione e ascoltare le risposte molto interessanti. Noi non finiremo mai, no, come si dice Maria, di ringraziare i nostri ospiti, sia padre Alberto che padre Riccardo. Oggi è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, ma io credo che sia particolarmente a cuore a tutti. Abbiamo ricevuto un sacco di email, di domande fatte, purtroppo la segreteria telefonica, ripetiamo, siamo in una fase ancora di trasferimento, non possiamo utilizzarla al meglio. Voi mandateci pure le email e noi le faremo queste domande ovviamente al nostro ospite, ricordando comunque che nel loro sito, nel sito appunto Centro Studi Biblici Vannucci, troverete una parte FAQ cosiddetta, nella quale molte delle vostre domande già sono lì con le risposte necessarie, quindi questo è un ulteriore appunto che facciamo.
Allora, continuiamo la nostra curiosità, soddisfare la nostra curiosità, perlomeno la mia. Allora, Maria, una donna straordinaria, grande, che si è affidata incondizionatamente di Dio, quindi di ciò che gli veniva proposto, però vive una vita naturale. Poi veniamo a sapere che viene assunta in cielo, come se questa morte fosse fuori dall'ordinario, ma un qualcosa di straordinario. Cosa significa che Maria è stata assunta in cielo?
Per secoli nella Chiesa c'è stata una reticenza sulla fine di Maria. C'è voluto un papa come Giovanni Paolo II che nel corso di una catechese, per la prima volta nella storia della Chiesa, della Mariologia, affermò chiaramente che Maria era morta. Ma fino a Papa Giovanni nella Chiesa non si era mai usato arrivare a questo. Allora la fine di Maria veniva presentata secondo due tradizioni che volevano affermare la stessa realtà con immagini diverse. Nella Chiesa greco-ortodossa la fine di Maria, e presso i primi padri della Chiesa, la fine di Maria è stata chiamata dormizione. Nella Chiesa cattolica assunzione. Cos'è la dormizione? I primi cristiani credevano, ed è quello che emerge dai Vangeli, che non si muore mai, ma si nasce due volte, e la seconda volta per sempre. Allora nell'icona, l'immagine sacra, tipica della cultura greca, ortodossa e russa, nell'icona che rappresenta la dormizione di Maria, c'è Maria sdraiata sopra un catafalco come cadavere, ma poi in piedi accanto a lei c'è Gesù che tiene in mano un neonato, e il neonato è dipinto con lo stesso modo con il quale è presentata la nascita di Maria, per indicare che non si muore mai ma si nasce due volte, la seconda è per sempre. Nella Chiesa cattolica invece si è preferito parlare di assunzione. Ma cosa significa assunzione? Che la morte non ha interrotto la vita di Maria e le ha permesso di continuare nella sfera di Dio. Non è un'assunzione spaziale, sappiamo che il cielo è una maniera per indicare Dio, la dimensione divina, quindi non è una separazione ma una vicinanza, esattamente come accade per tutte le persone che passano attraverso la morte. Cioè la morte non interrompe la vita, si continua la propria esistenza nella sfera dell'amore di Dio. Quindi sia tradizione ortodossa che tradizione cattolica affermano la stessa cosa in maniera diversa.
Allora facciamo, Maria, lo so che tu devi porre parecchie domande, ma ne abbiamo alcune di persone che ci hanno chiamato, come Roberta, Francesco, tra le domande comuni che ci chiedono è quale insegnamento riceviamo dalla Madonna mentre va alla ricerca di Gesù Cristo? Questa è la prima domanda.
Si intende la ricerca di Gesù Cristo quando si è smarrito, la ricerca
sì, supponiamo che sia
Quello è un episodio strano, un episodio che anche quello non va preso come una cronaca storica. L'Evangelista ci vuol narrare la difficoltà, l'incomprensione per i genitori di Gesù di comprendere il figlio. Loro sono sicuri che il figlio segua le orme dei padri, invece Gesù è venuto per seguire la via del padre. Quando la madre finalmente ritrova il figlio e lo rimprovera con angoscia e le dice: figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io, ecco, angosciati ti cercavamo. Bene, può sembrare strana e irrispettosa la reazione di Gesù, anziché chiedere scusa, lui attacca, l'attacca e rimprovera la madre e a lei e a Giuseppe da ignoranti. La prima cosa che dice Gesù, dice: e perché mi cercavate? Non sapevate, quindi è qualcosa che dovevano sapere, che io devo stare nelle cose del Padre mio? Loro erano certi che Gesù li avrebbe seguito perché il figlio deve seguire la via dei genitori. Ma Gesù è immagine del Dio che fa nuove tutte le cose. Gesù non segue i padri, ma segue il Padre. E Gesù ci tiene a mettere i puntini sulle i e ricorda che Giuseppe non è suo padre, lui deve seguire le cose del padre suo, che non è Giuseppe. Ecco, è l'unica volta che Gesù nel Vangelo di Luca si rivolge alla madre, è l'unica volta che lo fa, è per rimproverarla.
Allora, un'altra curiosità. Allora, noi abbiamo centinaia di santuari o migliaia forse e veneriamo la Madonna, Lourdes, Fatima, Medjugorje, Pompei o qualsiasi altra cosa. Questa venerazione, questi santuari, questo modo di pregare ci distoglie a noi cristiani dalla centralità del Cristo, che è la figura centrale a cui andrebbero rivolte tutte le preghiere?
Fino al Concilio Vaticano II, come accennavamo prima, c'era stata questa deviazione del culto da Dio nei confronti della Madonna. Perché? E la Madonna era più buona. Quando anni fa ci fu un'inchiesta e veniva richiesto alle persone, veniva fatta questa domanda: il giorno del giudizio, da chi preferiresti essere giudicato? E c'era tutta una serie di nomi. Ebbene, prima di Dio, che era agli ultimi posti, c'era la Madonna. E al motivo perché? Perché è buona. Quindi una creatura che si è diventata più buona del creatore. Nulla di tutto questo. Quindi Maria non ci deve proteggere dall'ira di Dio, Maria non ci deve proteggere dal castigo di Dio. Il ruolo di Maria è quello di sorella nella fede, che ci aiuta a camminare verso la pienezza della nostra esistenza. Quindi in passato invece su Maria era centrata tutta la devozione, più che a Dio, e ci si rivolgeva a Maria appunto perché è la mamma di tutte le grazie, nulla di tutto questo. Diverso il discorso invece per quello che riguarda le apparizioni. È bene ricordare che è fede della Chiesa Cattolica, dottrina della Chiesa Cattolica, che si può essere pienamente cattolico senza credere a nessuna apparizione. Chi crede alle apparizioni non aggiunge nulla alla sua fede e chi non ci crede non diminuisce la sua fede.
Allora, altra domanda era quella di Francesco: quali motivi spinsero Maria a seguire Gesù nella missione apostolica?
Non sappiamo se Maria ha seguito Gesù nella missione apostolica. Sappiamo Maria, la vediamo fino al momento della crocifissione del figlio e poi dai Vangeli scompare, ed è significativo ed è importante. Come mai Maria, che è stata capace di stare presso la croce del figlio, non tanto per consolare il figlio? Nel Vangelo Giovanni non presenta una madre che soffre per il figlio, ma la discepola disposta a fare la stessa fine del suo maestro. Ebbene, Maria poi scompare. Dopo saranno gli artisti a presentarci immagini stupende della deposizione del cadavere di Gesù, che viene accolto tra le braccia amorose della madre, ma non i Vangeli. Ad accogliere Gesù alla deposizione ci saranno quelle persone che, incapaci di seguirlo in vita, tentano di onorarlo dopo morto. Saranno Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea. Ugualmente, tra le donne che vanno al sepolcro di Gesù morto è assente Maria. Questa assenza è eloquente. Maria, grande nella fede, non piange un cadavere ma continua a seguire un vivente. Quindi dai Vangeli, con la scena della morte di Gesù, Maria scompare, la ritroviamo poi, sì, negli Atti degli Apostoli, quale componente della primitiva comunità cristiana. Una comunità cristiana che ripercorre tutta la sua esistenza. L'inizio e la fine di Maria sono segnate dalla irruzione dello Spirito, lo Spirito che è sceso su di lei a Nazareth, e lo Spirito che scende su lei e sulla comunità cristiana a Gerusalemme, e inizia di nuovo quello che Maria ha vissuto, l'incomprensione, l'ostilità, la persecuzione. Ma Maria e la comunità cristiana sanno andare avanti con fede.
I Vangeli dalla A alla Z.
Ed eccoci all'ultima parte proprio dei Vangeli dalla A alla Z. È stata un incontro interessantissimo. Io ne ho tantissime ancora di domande da fare. Qui mi chiedi ad esempio come trascorse la Madonna i 40 giorni dopo la resurrezione di Gesù. Un'altra domanda curiosa: che cosa dice il Vangelo dell'incontro della madre con Gesù sulla via del Calvario? Altra domanda.
Non c'è nessun incontro della madre con Gesù sulla via del Calvario. Un conto sono le devozioni che sono nate a margine dei Vangeli, un conto sono i Vangeli. Non sappiamo cosa fece Maria in questi 40 giorni, noi non dobbiamo cercare cose che gli evangelisti non hanno creduto opportuno trasmetterci. Dopo ci sono le devozioni, ecco, le devozioni che amplificano tutto questo, ma non c'è questo nei Vangeli. Nei Vangeli ci sono i significati importanti e non i sentimenti, e invece noi spesso cerchiamo i sentimenti a scapito dei significati.
Comunque, se io dovessi pensare alla Madonna, mi rapporto a lei come esempio, perché questo credo che sia valido e sia incoraggiante e anche stimolante, come esempio di un'accettazione, di una volontà di Dio che a volte non è comprensibile umanamente e crea dubbi e difficoltà. Però in lei io ammiro la coerenza, il crederci fino in fondo, e l'essere, ecco, la discepola di Gesù, quindi il coraggio, la coerenza, la determinazione, il non vacillare, il pagare il prezzo altissimo per un buono scopo.
Papa Paolo VI, alla conclusione del concilio, nella locuzione, rispolverò un attributo, una definizione di Maria che era tipico dei padri della Chiesa, e definì Maria sorella, nostra sorella nella fede. Ecco il ruolo di Maria. Maria è una che ha camminato nella fede, e allora il credente se la sente sorella, se la sente compagna di viaggio. Sa che continuando a credere, nonostante tutto, farà un'esperienza, che anche gli avvenimenti dolorosi, le incomprensioni, le sofferenze della vita non sono pietre che ci schiacciano, ma se vogliamo pane che alimenta il cammino, che è quello che ha fatto Maria. Allora Maria, per ritornare a questo titolo dei padri della Chiesa rispolverato da Paolo VI, è la nostra sorella della fede, compagna di viaggio nella realizzazione di quello che non è stato soltanto per Maria, ma per ognuno di noi. Ognuno di noi è frutto di un unico, straordinario, originale e creativo progetto d'amore da parte di Dio.
Un'ultima curiosità, allora, Centro Studi Biblici Vannucci, i servi di Maria. Da dove nasce i servi di Maria? In che maniera serviamo Maria?
Dunque Maria non ha bisogno di essere servito, perché è lei che si mette a servizio. Quest'ordine nasce nella Firenze del 200 e Maria era immagine della Chiesa. Allora servi di Maria, non tanto a servizio di questa donna gloriosa, ma a servizio della Chiesa, e questo è il significato che ancora oggi c'ha il nostro ordine, come Maria a servizio degli altri.
Bene, siamo quasi in conclusione, e allora leggiamo un po' l'ultima domanda che ci è arrivata. Onestamente chiedo scusa alla nostra amica che ci ha mandato le mail, ma purtroppo non ho fatto in tempo a raccogliere anche il nome, la salutiamo. Comunque chiede, ma perché si dice che la Madonna è la vera mediatrice?
Ecco, si ritorna a quello che dicevamo prima. Quando la gente non osava rivolgersi direttamente a Dio, c'era bisogno di qualcuno che raccomandasse a Dio. Allora, ecco, la Madonna è l'immagine della mamma buona, ma con Gesù è lui l'unico mediatore. Gesù ci ha insegnato: quando pregate, rivolgetevi direttamente a Dio. Il credente non ha bisogno di mediazioni. Anzi, quando ricorre alle mediazioni, non solo non facilita la comunione con Dio, ma ci mette degli ostacoli. Gesù ci ha insegnato che il credente può rivolgersi direttamente a Dio. Allora, quando ci si rivolge direttamente a Dio, perché io devo andare a zig zag cercando delle mediazioni? Quasi che questo Dio fosse un Dio sordo, un Dio difficile a esaudire, un Dio che in qualche maniera bisogna corrompere, perché di questo si tratta, attraverso raccomandazioni, attraverso preghiere, un Dio del quale bisogna piegare la sua volontà, un Dio che inizialmente è sordo, che rifiuta, ma poi a forza di insistenza, a forza di raccomandazioni, a forza di mediazioni, finalmente concede la grazia. Ecco, no, questo non è il messaggio di Gesù. Il Dio di Gesù è un Dio che non viene incontro ai bisogni degli uomini, ma li precede. Questa è la buona notizia di Gesù. Gesù dice: cosa volete chiedere a Dio? Che Dio sa ciò di cui avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. Allora, questo dona tanta serenità, perché noi sappiamo che Dio non viene incontro ai nostri bisogni, ma li precede. Questo dona serenità e fa sfociare un'unica preghiera, quella di lode e di ringraziamento.
Siamo in chiusura, Maria.
Un'ultima domanda: le litanie, che sottolineano 50.000 sfumature delle capacità della Madonna Madre, che dà fiducia, dà coraggio, soccorre nella sofferenza, eccetera, come sono nate?
Ma sono espressioni della pietà popolare che, come dicevo prima, riguardano quel periodo in cui il rapporto con Dio era praticamente inesistente, e allora ci si dava tutti questi attributi a Maria. Pensa averla chiamata avvocata, quella che intercede, quando Gesù dice che l'avvocato, quello che viene in aiuto, è lo Spirito Santo, non certo la madre. Ecco, quindi fanno parte della devozione popolare, sono frutto della religiosità popolare, che vanno rispettate indubbiamente, ma che non hanno un fondamento biblico, non hanno una radice evangelica. L'unico avvocato, l'unico che intercede per noi, dice Gesù, è lo Spirito Santo.
Allora, abbiamo concluso la puntata di oggi, puntata affidata alla lettera M come Maria. Ringraziamo padre Alberto. Diciamo che la prossima puntata, quindi il prossimo ultimo giovedì del mese appunto di novembre, parleremo della lettera N come Natale, e quindi in anche previsione della festività. Maria, vuoi concludere la puntata di oggi?
Allora, concludo dicendo che ho imparato un sacco di cose che non sapevo, mi si sono schiarite le idee e siccome mi chiamo Maria mi sento doppiamente responsabile e onorata di portare questo nome, che ricorda una figura così grande, così profonda, così vera, autentica, da cui possiamo prendere suggerimento, spunti, e la preghiera nasce in maniera spontanea e tranquilla, senza togliere nulla alla centralità di Dio, di Cristo, di Gesù, che è la nostra vera sorgente di vita.
Grazie padre Alberto, appuntamento quindi al 27 di novembre per parlare della lettera N come Natale, e in questo caso avremo padre Riccardo in studio, ma non è detto che in qualche maniera anche padre Alberto possa intervenire proprio in occasione del Natale, perché no? Ci risentiamo, grazie a tutti, a presto.
Ciao ciao.
Avete ascoltato i Vangeli dalla A alla Zeta.